La Bibbia, tutta la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, portano con sé una forte tensione su chi è Dio, sull'idea di Dio. E la tensione è questa, tra il Dio di un popolo, quindi che dice l'identità di quel popolo in qualche maniera dice la stessa identità di Dio, e il Dio che è di tutti, che è per ogni uomo, che vuole la salvezza di Dio. Nell'Antico Testamento il popolo di Israele diceva di essere il popolo di Dio e diceva che appunto il Signore era il suo Dio. Questa elezione di Israele era intesa anche in termini molto esclusivi. Noi siamo il popolo che Dio si è scelto di fronte a tutti gli altri popoli. Gli altri popoli sono diversi da noi, sono meno di noi, sono i goim, dicevano così gli ebrei, cioè i pagani, con un certo disprezzo, dicevano che erano le genti o i gentili, sono espressioni che certamente abbiamo sentito ancora, abbiamo sentito anche nella seconda lettura quando San Paolo diceva sono l'apostolo dei gentili, sono l'apostolo delle genti. Dicevano anche i cani, noi siamo il popolo di Dio, gli altri sono i cani. E nell'Antico Testamento ci sono dei testi dove c'è un fortissimo nazionalismo, l'idea appunto che Israele è il popolo eletto, e elezione vuol dire esclusione degli altri. Per esempio la storia di Sansone, tanto per dirne una, è molto segnata dal nazionalismo. Muoia Sansone e tutti i filistei. I filistei erano i nemici storici di Israele. Però nell'Antico Testamento non ci sono solo queste riflessioni, queste idee, ce ne sono anche altre, che invece parlano di un Dio che certo è il Dio di Israele, ma che è un Dio che è il Dio di tutti. C'è un passaggio nel libro del profeta Esaia dove si dice che Dio ha preparato anche per l'Egitto un esodo, cioè un cammino di liberazione. L'Egitto, che era stato il protagonista della schiavitù di Israele, da cui Israele si era liberato grazie appunto al cammino dell'esodo. Isaia dice anche per gli egiziani Dio ha preparato un cammino di liberazione. E anche nella lettura che abbiamo ascoltato, che tratta ancora dal libro del profeta Isaia, abbiamo sentito questo, gli stranieri. Ma ci sono gli stranieri che sono buoni, che amano la giustizia. Ci sono gli stranieri che sono dentro l'alleanza, non per il fatto che sono nati nel popolo di Israele, ma perché il loro modo di agire, la loro vita parla di una vicinanza a Dio. E Dio per loro cosa farà? E Dio riserva per loro la sua casa. Anzi, Dio, alla fine abbiamo sentito così, la mia casa sarà casa di preghiera per tutti i popoli. Che la storia di Giona, tanto per dirne un'altra, è una storia che parla appunto di un Dio che si prende cura anche degli stranieri, di quelli di Ninive, anche questi nemici giurati di Israele, nemici storici di Israele. Nel Salmo noi abbiamo detto laudate omnes gentes, cioè tutti i popoli tutti, lodate il Signore. Tutti i popoli sono chiamati a lodare il Signore perché il Signore ama tutti i popoli, nessuno è escluso. Non c'è un'elezione che significa esclusione, semmai c'è un'elezione che è il primo passo perché tutti possano scoprire di essere eletti dall'amore di Dio. Questa questione non è solamente dell'Antico Testamento, ma è anche molto presente nel Nuovo Testamento. Nel Vangelo di Matteo, che è quello che stiamo leggendo domenica dopo domenica, c'è questa forte preoccupazione. Matteo, autore di questo Vangelo, ha scritto per dei cristiani che provenivano dal giudaismo, i quali pensavano a Gesù come il Messia, ma tendenzialmente pensavano a Gesù che era il loro Messia. Loro erano ebrei che aspettavano il Messia, Gesù era venuto, lui era il Messia, era il loro Messia, il loro Salvatore. Salvatore dei destini di Israele. erano diventati cristiani, ma su questa cosa facevano fatica a vedere che altri che non erano di origine ebraica chiedevano di diventare cristiani. E allora Matteo, che scrive il Vangelo, ha la preoccupazione di riconoscere che sì, effettivamente Gesù è il Messia degli ebrei. Tanto è vero che Matteo non dice mai che Gesù esce dalla terra di Israele. I confini geografici della terra di Israele, per il Vangelo di Matteo, Gesù non è mai oltrepassato. Mentre invece nel Vangelo di Marco, per esempio nel Vangelo di Luca, invece sì. Ma nel Vangelo di Matteo non si dice mai così. Nel brano che abbiamo ascoltato questa mattina si dice che Gesù si avvicinò alle zone di Tiro e di Sidone. Tiro e Sidone erano fuori dalla terra di Israele, però non si dice che era andato nelle zone di Tiro e di Sidone. Appunto per questa preoccupazione che Matteo ha, di riuscire a far capire che Gesù è il Messia di tutti, ma con una certa gradualità. Però che cosa racconta Matteo? Racconta di una donna cananea, di una appunto che non è ebrea, di una che probabilmente veniva da quelle regioni di Tiro e di Sidone, che va incontro a Gesù. Potremmo dire così, che Gesù arriva quasi al confine e quella donna invece oltrepassa i suoi confini per incontrare Gesù. Cananea era un'espressione che indicava le popolazioni che abitavano in quella terra ancora prima che arrivasse il popolo di Israele, ancora prima di Abramo, potremmo dire così. I cananei sono le popolazioni pagane, idolatre, con cui Israele ingaggia una lotta non solo con le armi, ma anche ideologica, perché per Israele unico è il Signore, per questi popoli invece gli dèi sono tanti. I cananei sono gli stessi filistei, quei filistei appunto che Sansone uccide facendo crollare sulla loro testa l'edificio in cui lui stesso si trovava. I cananei erano i cani, quelli che venivano definiti così, erano appunto i nemici di sempre. I filistei, provate a pensare, a sentire anche solo a orecchio, filistei palestinesi. Sono le stesse popolazioni, lo stesso nome praticamente. Noi sappiamo che anche oggi tra Israele e i palestinesi ci sono contrasti fortissimi, sono contrasti atavici. Allora, questa cananea, questa palestinese che va da Gesù. Va da Gesù, lei appunto che è rappresentante delle persone meno considerate dagli ebrei, che va da Gesù e però grida una preghiera che è fortissima, dice: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Lo chiama Signore e figlio di Davide. Signore è la parola che tutti i Vangeli useranno per dire che Gesù è risorto, per dire il cuore, il fulcro della nostra fede, che appunto Gesù è il Signore perché Gesù ha vinto la morte, lui è l'unico che ha vinto la morte e lo ha fatto per tutti, non solo per. Ma lo chiama anche figlio di Davide, cioè riconosce che lui è il Messia di Israele. Chiama così. Cioè lei che, potremmo dire così, non sa neanche che cosa vuol dire pregare davvero, non ha la giusta fede, però prega in questa maniera. Una preghiera bellissima. E gridata. Perché è lì a pregare per suo figlio. È lacerata dal dolore nostro. Solo suo, ma è il dolore della figlia che è tormentata dal demonio. Che cosa fa Gesù? È impressionante quello che ci dice il Vangelo. Gesù non le disse neppure una parola. Il silenzio di Gesù è tremendo. La tratta appunto, secondo quella che era la logica che ho cercato di spiegarvi fino adesso, la tratta come una che non è di Israele. Gli apostoli, che erano ben convinti che quella cananea lì era appunto la rappresentante dei popoli non eletti, cosa dicono a Gesù? Esaudiscila, faglielo sto miracolo, perché ci grida dietro, almeno smette di gridare. E Gesù risponde agli apostoli: io sono venuto solo per le piccole perdute della casa di Israele. Ancora una volta Gesù riduce i confini della sua azione e della sua opera di salvezza. E poi si rivolge alla donna, continua a gridare, anzi si prostra davanti, si butta per terra e dice: Signore, aiutami. Dice la donna: ma guarda che nella casa il pane viene dato ai figli, non ai cagnolini, ai cani. E qui forse Matteo ha addolcito un po' l'espressione, l'ha fatto diventare i cagnolini, usa un vezzeggiativo, ma a quello si riferiva Gesù. E allora ecco la preghiera della donna, che è una cosa, non so come dire, di una bellezza sconvolgente, ma anche è geniale, è di un coraggio fortissimo. Dice la donna: sì, è vero, il pane va ai figli, ma i cani che sono in casa mangiano le briciole che cadono dalla tavola. Come se gli dicesse: guarda, dammi una briciola, è sufficiente, è più che tutto per me una briciola del tuo amore. Bellissimo, no? È come dire: sì, ma alla fine non puoi mettere dentro dei confini l'amore del padre. Alla fine anche i cagnolini godono di una bellezza, di una felicità, di una gioia che è impensabile in altri posti, fuori dalla casa del padre. E l'espressione allora che Gesù usa è altrettanto bella. Dice: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. Il percorso è faticosissimo per questa donna. Questa donna ha davvero avuto una fede coraggiosissima, fortissima. Di fronte al silenzio di Gesù, di fronte anche a parole così dure, così gelide, questa donna ha avuto una fede che ha oltrepassato le apparenze per arrivare a dire a Gesù: mostrati per quello che sei. Mostrati per quello che sei, mostraci davvero il volto di Dio, che non può essere il Dio solo di qualcuno. Ma se Dio è Dio, deve essere il Dio di tutti. Di tutte le madri che soffrono per i figli, di tutti i padri lacerati dalla preoccupazione per i loro figli, di tutti quelli che cercano e desiderano davvero il bene della storia. Dio è il Dio di quelli anche che non credono, che non sanno neanche che esisti. E magari si comportano anche male. Dio è anche il Dio di quelli che si comportano male, perché Dio non può che amarli, essendo tutti i loro suoi figli. E questo è il messaggio del Vangelo di oggi, che è un messaggio bellissimo, ma anche appunto in questa tensione così forte, in questa lotta così forte, tra una preghiera appunto che lotta per vedere il vero volto di Dio. È un Dio che non mostra immediatamente quel volto che è desiderato, perché avvenga la scoperta, perché anche noi possiamo scoprirlo davvero così. Domenica scorsa Gesù aveva parlato a Pietro. Vi ricordate cosa aveva detto a Pietro domenica scorsa? Gli aveva detto: uomo di poca fede. Pietro che gli aveva detto: fammi camminare su, se sei tu, fammi camminare sulle acque. Quando poi è arrivato sulle acque, ha visto il vento forte, ha preso la paura, ha cominciato ad affondare. Ha detto: Signore, salvo. Gesù l'ha preso e ha detto: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Cioè, a Pietro ha detto: uomo di poca fede. A questa donna, insomma, Pietro, quello che era con lui da 24 ore su 24 da anni, quello che andava a messa tutti i giorni, a questa donna qui che la messa non sapeva neanche cosa fosse, gli dice: donna, grande la tua fede. Uomo di poca fede, donna, grande la tua fede. È bellissima questa cosa se ci pensiamo, perché appunto che cosa dice? Dice che la fede e la vicinanza con Gesù non è una garanzia, una cosa che tu, dato che stai vicino a Gesù perché vai in messa tutti i giorni, perché sei con Lui, allora c'hai in tasca la fede, c'hai in tasca la garanzia di essere un padre. Ma tutti i giorni sei chiamato a scoprire che la fede è un dono e che c'è più fede nel mondo di quella che tu puoi anche solo immaginare e pensare. C'è più fede nel mondo di quella che tu immagini. Essere vicini a Gesù non ci garantisce di nulla, ma ci riempie di gioia nel sapere appunto che noi siamo destinatari di una salvezza che è per tutti e allarga il nostro stesso cuore. È per quello che questa mattina noi siamo qui in chiesa, non per affermare che noi siamo migliori degli altri, che noi possiamo guardare gli altri dall'alto in basso, ma perché noi sappiamo che Dio è il Dio che fa nascere sorprese in ogni piega della storia, con ogni situazione della storia, anche con ogni persona, anche quelle a cui noi non daremo neanche 5 lire. Perché Dio è così. Allora, questa mattina chiediamo proprio questa grazia, di sapere, prima di tutto, di essere contenti di essere qui, di poter ascoltare questa parola, che non chiude mai, ma che allarga sempre gli orizzonti, di imparare a essere persone loro stesse che, pur conoscendo i confini, sanno che i confini sono fatti non solo per finire, ma per stare con, per incontrare chi sta oltre i confini, per sapere che Dio sa oltrepassare tutti i confini e sa amare ogni uomo, anche quello che noi non immaginiamo, sa amare ogni uomo, anche quello che non lo conosce. Noi siamo qui a pregare per ogni uomo, anche quelli che non lo conoscono, per ogni uomo che soffre, che desidera,